cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon martedì 4 agosto, buona estate, buon caldo a tutti, dipende da dove siete, un po' di acquazzoni, un po' di grandine, un po' di caldo, un po' di vento, mi dicono che l'Italia è questa in questo momento. Questa invece è Radio Bianconera, l'ascolto tutti i giorni tra le 13 e le 15 di Cose di Calcio, orfana di Cose di Chiara, ma probabilmente oggi, senza il probabilmente, avrete qualche piccola chicca che arriverà direttamente dalla nostra redazione romana, con cui ci collegheremo anche con la nostra Chiara Papanicolaou, impegnata in progetti Champions, probabilmente. Una buona giornata a voi, una buona giornata... Ce l'abbiamo già? No, ti avevo chiesto di non chiamarla subito, di chiamarla verso le 3:05. Ciao Chiara, buongiorno alla Papanicolaou, ma cosa sono? Cos'è questo programma senza di te? Ben trovata subito. Guarda, abbiamo anche la stessa divisa. Hai notato?
È vero. Di che squadra è? C'è una squadra che indossa le righine alla Paperino?
Alla Paperino, alla Paolino Paperino, alla... sì. Quando ero piccolo facevo parte di quella squadra. Ma ciao, che bella che sei. Ma dove sei? Ma dove sei finita? Dove ti sei persa?
Sono a Roma.
Sei a
Roma. Ma non mi perdi mai. Giusto ieri così che proprio...
Così, non ti ho
non
chiamato.
Potevo, ma oggi sono tornata. Tra l'altro ho sentito che parlavi di Champions League e ti pregherei di non scherzare, perché per colpa tua per poco non uscivamo dalla Champions League di Radio Bianconera l'anno prossimo.
No,
perché
assolutamente.
Perché si è concluso il campionato, abbiamo giocato l'ultima schedina, abbiamo fatto pena. Quante ne abbiamo prese?
Ma ne avremmo prese 5 su 10, le 5 che ho fatto io, che ho formulato io come pronostici. Però questo alla gente interessa poco, cara.
Non penso proprio, ti voglio ricordare che tu dicevi che il Lecce sarebbe rimasto in A, che il Genoa sarebbe finito in B, ho fatto invece, e infatti così è andata. Il Genoa ha vinto, ha tirato fuori le unghie e gli artigli, perché si è voluto attaccare fortemente a quella, sì, a quella serie dove milita comunque storicamente
questa
da sempre,
partita da incorniciare
in...
di tra Genoa e Verona, incredibile, no?
Per colpa tua stavamo per finire in Europa League l'anno prossimo, proprio così all'ultimo momento.
Senti, sono un po' preoccupato perché alle tue spalle vedo una giraffa, perdonami.
In realtà non è vero, ma cavolo, non l'ho tolta, non mi hai beccato. In realtà sono in Africa.
Sei uno zoo comunale.
Sono in un albergo in cui arrivano anche animali selvatici. No, lo so, fa parte dell'arredamento della stanza. Posto in cui mi trovo.
Della stanza che ti abbiamo...
Lo tolgo?
No, assolutamente.
No, è che credevo... Io ho chiesto se mi mettevano una zebra, ma non disponevano di una zebra. Mi ha detto, abbiamo la giraffa.
Ho capito. Senti, visto che sei andata in casa del nemico, no? Dove ci sono tanti giallorossi, ricorda sì. loro che... quello che è capitato nell'ultima partita non capiterà spesso, cioè è capitato dopo 10 anni, e quindi sabato sera, visto che non ci siamo più sentiti. Intanto ti faccio un grosso in bocca al lupo, ricordandoti però che questa è casa tua, quando vorrai ce lo dici e puoi tornare in qualsiasi momento.
No, la prossima settimana torno.
No, sembra un discorso preparato fra 2, 3, 4 anni, no, la prossima settimana.
Lunedì sono già a Torino.
Quante brutte notizie. Ti avevo detto, chiamala verso le 3:05, così non avrei chiesto di questo. Chiara, mi dai un giudizio su questa annata? Il tuo secondo scudetto. Radio Bianconera ti ha fatto vincere il secondo scudetto consecutivo.
Il secondo scudetto di Radio Bianconera. Vabbè, è stata un'annata... L'abbiamo detto tante volte, è stata un'annata anomala per tutti, compreso per lo sport, compreso il calcio, che poi di fatto è l'unico che è ripartito, perché c'erano anche degli interessi importanti in ballo. Secondo me non è il caso di lamentarsi, ma lo dico davvero, cioè di lamentarsi nessuno. Non si devono lamentare i tifosi della Juve, dell'Inter, di qualunque squadra. È stata un'annata difficile ed è già bello che si sia tornati a gioire comunque perché abbiamo avuto la possibilità di rivedere del calcio, seppur in condizioni estreme, senza il tifo negli stadi, con lo spettro del coronavirus dentro i nostri armadi. Però è stato un anno talmente difficile e speriamo che da questo momento in avanti si possa solo migliorare, che dobbiamo prendere di buono quello che arriva, tanto nello sport, tanto nel calcio, quanto nella nostra vita. Ci sono ditte che chiudono, grandissime aziende in crisi, sentire anche la lamentela perché no, il rigore non c'era, perché Tizio avrebbe potuto giocare di più, perché Caio non avrebbe dovuto farlo subentrare al secondo tempo, ma avrebbe dovuto farlo giocare dal primo minuto, è esagerato. Quindi prendiamo di buono il calcio che c'è stato, lo spettacolo che comunque c'è stato concesso, risultati incredibili, abbiamo visto partite, abbiamo visto tanti gol segnati, abbiamo visto squadre invertire la rotta all'improvviso, la Lazio che sembrava segnata a fare chissà quali risultati e poi invece ha avuto la battuta d'arresto, il Milan in crisi che poi ha recuperato invece nelle ultime partite, che non ci lamentiamo, va bene così, secondo me va bene così per tutti.
Molto interessante, davvero una bella sintesi la tua, anche da una prospettiva femminile, da una prospettiva della mia collega, della mia compagna di viaggio ormai da un anno e mezzo, che naturalmente mette a fuoco determinati aspetti magari diversi da quelli che normalmente lo sportivo, l'appassionato, lo strasfegatato tifoso della Juventus, magari ragionando di pancia, mette a fuoco. Ti chiedo, ti sembrano dal tuo punto di vista spropositate tutte le parole appunto che si fanno nonostante una vittoria pesante? Perché forse è difficile vincere il primo scudetto, ma è altrettanto difficile vincere anche il nono.
Quindi parli delle critiche nei confronti,
sì,
della Juventus?
In generale, ma, sì, ma quello di non gustarsi a fondo.
Sì, no. Ritorno al ragionamento che ho appena fatto. Mettiamo davvero da parte le critiche nei confronti di Sarri, nei confronti di Conte dovrebbe mettere da parte le sue di critiche. È stato un anno difficile per tutti, forse anche per lui. L'Inter ha chiuso a un punto, giusto, dalla Juventus?
Sì, ha chiuso un punto, però ti faccio notare
Conte è stato preso perché in teoria avrebbe dovuto vincere lo scudetto al primo anno, così come ha fatto alla Juve, così come ha fatto, se non ricordo male, anche al Chelsea. Ci è andato vicino per un punto, per un soffio, bastava un gol in più, una sconfitta in più della Juve, una vittoria in più dell'Inter e magari lo avrebbe
uno scontro diretto, anche solo lo scontro diretto con la Juventus.
Di fatto sì, quindi metterei da parte
sì.
Le critiche degli interisti e anche i rimbrotti dello stesso Conte nei confronti della società, piuttosto che delle scelte che sono state fatte. Mettiamo un punto a capo e rimandiamo alla prossima stagione. Stesso discorso per Sarri. Mi è davvero difficile poter dire la Juve ha fatto troppo poco rispetto a ciò che era abituata, perché per colpa di Sarri o grazie a Sarri. Io ritengo che sia giusto e opportuno dargli ancora un anno, perché comunque ha portato a casa lo scudetto. Bisogna vedere che cosa farà in Champions League, magari si ferma venerdì, magari arriva in finale. Ci sono stati troppi eventi avversi, a partire dalla sua polmonite all'inizio della stagione, tanti infortuni, giocatori che sono andati via e che forse non sono stati rimpiazzati, il Covid, cioè che cosa vogliamo di più, che cosa si vuole di più da Sarri, che cosa si poteva volere di più dalla Juventus? È andata secondo me più che bene così, azzeriamo tutto e magari l'anno prossimo Sarri esprimerà il suo gioco. Ricordo un ospite che abbiamo avuto la settimana scorsa in trasmissione, firma della Repubblica mi sembra, tifoso del Toro, che diceva
Fabrizio
secondo me
Turco.
Si è visto esatto, diceva secondo me si è visto poco il gioco di Sarri, e lo dico come una nota positiva, nel senso che ha
pensa
avuto
quando
troppo
giocherà
poco
bene
tempo
anche
per
la Juve
esprimere.
Sì, ricordo quello che disse,
esatto,
cioè
aveva detto magari l'anno prossimo sarà l'anno in cui riuscirà a esprimere meglio il suo gioco, si potrebbe vedere una Juve più brillante rispetto a quella che si è vista quest'anno.
Comunque Chiara, ti devo dire che la giraffa dietro sta diventando una zebra, perché la stai convincendo, sì. La stai convincendo con queste tue riflessioni. No, ti faccio i complimenti, perché probabilmente mi stai dicendo che sarebbe meglio darti più spazio in questi commenti post partite, post gara, perché vedo davvero che riassumi alla perfezione un po', raccogli un po' tutti i pensieri dei tifosi bianconeri. Noi siamo quasi in procinto di collegarci con una grande leggenda del calcio italiano, del calcio mondiale, del calcio anche bianconero, no? Però dobbiamo pazientare ancora un attimo, quindi sfrutterei la tua presenza e ringrazio Francesco che si sta adoperando per mettere a fuoco, ci ha provato quantomeno, per mettere a fuoco gli ospiti e i collegamenti.
La giraffa.
Qui noi non abbiamo giraffe. Abbiamo di tutto, ma meno che le giraffe. Detto questo, ti aggiorno sui temi di giornata, perché intanto avrai sentito dai nostri titoli che il campionato ripartirà il 19 settembre e si dovrà assegnare lo scudetto entro al massimo l'ultima giornata, il 23 maggio. Tutte quelle riflessioni, tutti gli algoritmi, tutte le parole spese non da parte nostra, no? Riportano a cancellare playoff o robe del genere, come ci sta scrivendo già qualcuno da casa, anzi lo ringrazio perché riprendendo gli ultimi messaggi
al 340-5425-324, cioè vedo che se io non sono lì tu comunque i compiti non li fai. Per esempio, dire il numero per scriverci SMS, WhatsApp, note audio.
Eravamo d'accordo che l'avresti detto tu.
0-5-4-2-5-3-2-4. Non hai detto che in queste due ore ci potete seguire su Bom Channel?
Ma perché lo sanno?
Del vostro televisore. Ma cosa? Tu lo devi ricordare, capito? Cioè, sul canale 68, che ci però poi ci seguite, tutta la programmazione vastissima di Radio Bianconera, l'ascoltate dalla mattina alla sera, le repliche, i podcast su radiobianconera.com e scaricando la nostra applicazione. Cioè, se non ci sono io, queste cose chi le dice? Chi le dice?
Assolutamente, la Papa Nicolao. Chi dice che nella lista Champions è rientrato Demiral? Non c'è che dire, ma è confermata la presenza di Douglas Costa, che a quel punto è stato messo un po' come talismano. Cioè, proseguissimo fino al 23, no? Sicuramente potrebbe essere il jolly da calare nella partita finale, culmine dell'avventura europea. E poi naturalmente ci concentreremo nella seconda ora di cose di calcio. La prima la dedichiamo a te, non potevamo non essere così galantuomini. E poi vado in casa Malumpa Zincato, perché mi deve raccontare quello che né io né te conosciamo del Lione. Abbiamo cominciato già ieri.
Mi sono persa il jolly, perché ho avuto un problema
Costa.
Di connessione.
Douglas Costa,
che è il jolly da senso, giocare in Champions League. Come sta Douglas? Come va?
Non so,
cosa dicono da Innsbruck? Cosa dice la garanzia?
Ah, la garanzia
dello Swarovski. Lo stanno aggiustando.
Poca ironia, perché il nostro spot è, no, di questo programma è un pizzico di ironia. Se te la giochi tutta tu con questa battutaccia, non va bene. Diciamo che sta così, però tra che dire, tra uno Swarovski e l'altro, Sarri ha preferito Douglas Costa, no? Anche perché
Kedira però vuole tornare, leggevo. No?
Sì,
Kedira,
forse perché
Samino.
Sì, stesse anche bene, cioè potrebbero concordare un gettone a presenza, no? Un po' come facciamo con Francesco, ce lo paghiamo a caffè.
50 euro, che dirà, 50 euro a partita.
Ah, sì, facciamo a minuto, come le docce in spiaggia, qualcosa del genere. No, a parte tutto, andiamoci ad ascoltare, no, comunque non sta bene, no? Non è a disposizione, ma devi tenere 22 nella lista dei 22 per la Champions, c'è anche il nome di Douglas Costa. Che, diciamo, servisse, se la Juventus andasse avanti, ce lo auguriamo, potrebbe tornare utile, soprattutto dando una mano dal centrocampo in su, no? Quindi è stata fatta una scelta anche logica e conseguenziale, forse alle condizioni migliori, quelle di Douglas Costa, meno rischiose rispetto a quelle di Khedira. Vedo che c'è un vocale, siamo ancora in tempo, ma certo, da quando conduco io e guardo il timer, guardo le notizie.
Il timer del forno, guarda.
Il timer del forno, quello è il tuo, esatto. E mandiamo un vocale, che mi hai detto che è appena arrivato.
Fabrizio Torino, scusate amici, ma cioè, la Juventus ha vinto con un punto di vantaggio sull'Inter, ma a 3 giornate dalla fine ne aveva 7. Poi ha sbracato, ma sembra che poi abbiamo vinto all'ultimo istante. Abbiamo vinto con 3 giornate d'anticipo, no? Perché sennò sembra che l'Inter debba coltivare chissà quali rimpianti. Noi potevamo vincerlo 2 mesi fa.
Diglielo alla Papa Nicolao.
Match che potevamo vincere.
Se cioè mi sta criticando Fabrizio da Torino,
insomma,
dici?
Non è che ci sono arrivate in incollatura. Poi il prossimo anno faranno sfracelli, vinceranno tutto, Champions, faranno un nuovo tripletto. Quest'anno...
Certo.
Noi l'abbiamo vinto alla 36esima.
Bravo Fabrizio, ma era una cosa che avrei voluto dire. No, allora intanto diciamo.
Stava rimproverando Fabrizio.
No, però.
Ha interpretato male la mia analisi.
No, assolutamente, perché tu hai fatto l'analisi logica, no? Logica, sì. Obiettiva, fotografi la situazione ed è quanto riporteranno da Conte in su, da Conte in giù. Però, appunto, avrei voluto interromperti in precedenza, ma semplicemente perché sai che partecipo a quei salotti, mica come i tuoi notturni romani sulle radio nazionali, eccetera. Io vado nei salotti milanesi solo perché ho meno benzina, no? E quindi frequentandoli puntano tutti su questo discorso. È un punto. Ma lasciamoglielo dire, caro... No, è cambiato il vocale. Maurizio era prima?
Fabrizio.
Però Fabrizio ha ragione, cara Chiara. Bisogna impararli un po' questi trucchetti del mestiere. Perché Conte adesso batterà i pugni sul tavolo, no? E lo sta già facendo, dicendo ho battuto l'Atalanta, magari vincerà l'Europa League, avrà l'anno prossimo Messi, tutto quello che volete. Ma dire che sono arrivati a un punto della Juventus, ci sta, no? Fotografando... col VAR la situazione, però la Juventus dal momento che vince lo scudetto tre giornate prima, dal momento che va in apnea, diciamo così, pensando alla Champions e sapendo dentro di sé che avrebbe vinto lo scudetto battendo fondamentalmente la Lazio, quando batti la Lazio, no? Oppure riprendendo prima di finire il campionato battendo l'Inter per la seconda volta, cioè sono quelli i dati che aiutano e confortano a capire che la Juventus poi si è sballata un attimo, no? È andata a divertirsi, direbbe Marocchino, con una bella fanciulla, no? Invitandola a cena e poi in discoteca. Cosa voglio dire? Che altrimenti avallare quel punto di distacco tra Inter e Juventus lascerebbe pensare, anzi mi fa venire in mente, l'ho ripetuto questa mattina nel corso di ieri e oggi con l'amico e collega Fabio Elena, è un po' come incontrare quella signora di una certa età al tabaccaio, quando vado a prendere il caffè, che vendono, sai, c'è chi gratta e vinci, che prende come me semplicemente il caffè le marche da bollo, e la signora ti dice: signor Paolino, stavo per vincere, sai che compaiono i numeri lì, le palline d'oro, d'argento, e lei mi dice sempre: ho giocato il 20 e uscito il 21. È un po' come dire: avrei vinto avessi azzeccato la stagione. Comunque, senza troppa ironia, questi sono i temi che tratteremo oggi, ma ha fatto bene il nostro amico da Torino a ricordare soprattutto non a te, agli interisti, di volare più bassi di quanto potremmo volare noi, e magari voliamo mediamente bassi perché c'è qualche tifoso che dice: vediamo come andrà la Champions, vediamo, però impariamo sempre a goderci quello che portiamo a casa. C'è un altro vocale, Andrea da Roma, ascoltiamolo.
Ciao a tutti, sono Andrea Roma, volevo fare una considerazione e condividerla con voi. Cioè, nel senso che da quando abbiamo avuto Allegri e Conte abbiamo, diciamo, paventato dei limiti anche a livello internazionale. È stato Cardiff, è stata la finale di Europa League, la semifinale di Europa League con Conte, comunque dei limiti. Con Sarri invece c'è quasi la presunzione che è positiva, che lui può fare bene, può dare una svolta sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista internazionale, quindi forse sta pagando questo, ma è un bene.
E questa è un'altra bella riflessione. Intanto ci scrivono: Chiara sei troppo intrigante, non c'entra niente con questo programma, perché ce lo scrivete, no. Cancelliamolo, non dovevamo neanche
questo
leggerlo.
Messaggio alla Cose di Chiara.
Questa, esatto, Cose di Chiara, proprio il titolo è Cose di Chiara. Douglas e la sua compagna, ieri pomeriggio era a Serravalle Scrivia, sai che c'è il nostro spacciatore di queste cose di Chiara, ti ringraziamo. Serravalle Scrivia non ci sono andato neanch'io, penso di non avere neanche il tempo di poterci andare. E invece Gigi da Napoli, che salutiamo: mi sembra opportuno e saggio essere costruttivi sempre. Sarri, che piaccia o no, è stato scelto dalla società che rimane al di sopra di tutto e tutti fin quando resterà alla Juventus, perché secondo me la terra un po' si muove, e non solo per mister, non solo per mister,
sotto le gambe di Sarri,
non solo per mister Sarri, assolutamente no. La situazione Juve-Lione, probabile formazione, stato di forma, le scelte di Sarri, e poi arriviamo al sondaggio di oggi, perché abbiamo dovuto mettere insieme nella seconda parte i due ospiti per impegni di un grande bomber del passato bianco-nero, è un impegno anche quello. La Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere, dalla Francia, Ronaldo, prigioniero incompreso, sogna o sognava di lasciare la Juve per il Paris Saint-Germain, e questa è la notizia che sta facendo tremare un po' la terra attorno alla Continassa, chiaramente esclusa la base operativa e di lavoro del nostro Giovanni Albanese, che avremo nella seconda ora con noi. Higuain, ultima
chiamata. Questa me la sono persa. Ronaldo, quante... il Paris Saint-Germain a settembre, tipo.
Vedi, vedi, cominciano ad arrivarti i messaggi sul tuo cellulare, eh? Ti sta confermando...
Giorgina, adesso scrivo a Giorgina.
Scrivi a Giorgina. Intanto io proseguo con le notizie. Sarri, tutti i dubbi anti Lione, Cuadrado e il Jolly. Cuadrado nominato da me il giocatore dell'anno, perché è stato il giocatore, non dico più utile, più forte, più bravo, assolutamente. Da rivedere e correggere anche qualche sua prestazione, ma certamente quello Jolly a tutti gli effetti, portatore di palla, dribblatore, sa difendere, potrebbe farlo meglio, sa attaccare molto bene, offre palloni e garanzie. Io penso che parta da lì una certezza nell'impostazione del gioco per la Juve. Classe, forza fisica e continuità, così la Juve ha scoperto il vero Rabiot. Io dai giocatori della Juve mi aspetto molto di più, però è vero, è fuori discussione la crescita dell'ultimo periodo. Juve-Lione, si ripartirà dal gol di Toussaint, ricordando che dobbiamo ribaltare il risultato dell'andata. Sai cosa ti dico adesso? Visto che siamo quasi in tempo per lanciare la pubblicità, che come lanci tu, il break non lo lancia nessuno. Io prima però...
Ho anni di studio per lanciare
assolutamente
la pubblicità.
Mi raccomando, la sera studia, tra le 22 e l'una di notte studia, non distrarti ovviamente, e al mattino riposati un po', perché poi sei in onda con noi, perché non ti abbiamo ceduta. Il cartellino è qua in tasca, il cartellino della Papa Nicolao, a vita, a vita.
Al massimo in prestito per qualche settimana.
In prestito senza neanche di Radio nessun Nera. Tipo di diritto negli altri. Ti lancio il sondaggio che ho pensato oggi, e naturalmente la prima a rispondere dovrai essere tu. Visto che si parlano di tutti gli argomenti, di Conte, le chiacchiere, le querele, e quello, la terra che troma, che trema. Ronaldo che avrebbe pensato di andare al Paris Saint-Germain. Io dico che dal primo anno che Ronaldo 4 anni alla Juve non li farà, salvo colpi di scena, che Sarri forse 2 anni li fa, salvo colpi di scena. Ci sono tanti colpi di scena. Io però dico che lo juventino oggi, domani, dopodomani, venerdì, e ci auguriamo anche dopo, ci deve credere. Perché? Chiara, perché tu ci credi e perché? E lanciamo naturalmente il sondaggio per tutti gli juventini che ci dovranno mandare un vocale o rispondere per dirci in questo momento i problemi. Dobbiamo un po' nasconderli. Se ci sono e qualcosa c'è, cioè, ma
lo
perché
Juventino
dobbiamo
ci crede
crederci?
Perché ci crede cosa? La Champions?
Alla Champions, a questa fase finale,
allora,
certo. Perché crederci
rispondere?
E perché? No, ti fermo perché siamo in ritardo, se no mi sgridi.
Okay.
Quindi?
È vero, quindi adesso sentiamo le ultimissime sullo sport e poi leggiamo i vostri messaggi, WhatsApp, note audio 340-5425-324 e
ma
poi i
che
nostri
brava,
ospiti.
Ma che brava, e soprattutto sentiremo il tuo commento.
Cose di calcio.
Cose di calcio, seconda mezz'ora, normalmente la mezz'ora che porta al risultato, che riscalda la partita, che riscalda gli entusiasmi dei tifosi, e noi oggi devo dire veramente di essere onorato di avere al telefono per la prima volta su Radio Bianconera un grande bomber, José Altafini. Ciao José.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Mamma mia, che emozione sentire quel timbro di voce.
Ma,
come stai, José? Tu per noi radiocronisti sei un mito. Tu per noi tifosi della Juve sei un mito e sono già due figurine. Tu per noi amanti del calcio...
È un mito perché Milano-Torino.
È un mito Milano-Torino, certo. Come stai? Cosa ci racconti di bello?
Io niente, sto bene. Cosa avete bisogno di me?
Sì, intanto ti presento anche la mia collega Chiara Papanicolaou. Lei è greca? No, ma stravedeva per te quando giocavi. Te la faccio salutare. Chiara.
Ok, la saluto cordialmente, affettuosamente. Alla tua collega.
Perfetto. Cos'è? Volevamo chiederti una cosa velocemente. Allora, un anno particolare, ma la Juve zitta zitta, neppure troppo zitta zitta, con un potenziale elevatissimo, ha vinto il suo 9° scudetto consecutivi. Pensavi fosse possibile nel calcio, tu che di partite e di trofei ne hai vinti tanti.
Guarda, non è una cosa del genere, già fece il Lione tanti anni fa, vincendo 7 scudetti in Francia. Vabbè, comunque vince 9 scudetti. Mi sentite o no?
Sì, certo, ti ascoltiamo molto.
Bene. Nove scudetti, c'è molto merito, ma anche un po' di demerito dagli avversari, perché nessuno ha contrastato la Juventus tutti questi anni. Forse quest'anno forse potevano anche contrastare un po' di più, ma hanno perso troppi punti, sia l'Inter, sia la Napoli, la Roma, il Milan, eccetera, eccetera. E naturalmente credo che questo qui è stato il campionato più vinto, più normalmente questo qua, perché gli altri campionati ha vinto soprassando gli avversari. Invece quest'anno è stato un po' così, forse la Juventus è mancata in qualcosa.
Ecco, e secondo te la Juventus, mettendola nei 9 scudetti, quella di Sarri, più forte, meno forte della prima di Conte, della prima di Allegri, o come?
No, questa qui è stata il scudetto meno forte di tutti, perché ha perso molte partite, ha concesso agli avversari qualcosa, ma gli avversari non c'erano, erano tutti addormentati, e allora niente. Cioè, non voglio dire che poi tutti quanti dicono che questa Juventus con Sarri non ha giocato bene come le altre volte. Io penso che uno dei grandi assenti di questo campionato, soprattutto per la Juventus, è stato Chiellini. E Chiellini è il giocatore che ha tenuto sempre bene la difesa.
In campo, nella competizione Champions, può cambiare l'identità di una squadra? Ti aspetti una Juventus più bella, più cinica, più forte? Non so, come te la immagini?
Non lo so,
la partita
bisogna vedere gli altri, perché l'Atalanta è stata finora la squadra più in forma di tutte. Adesso ha cominciato anche a perdere un po' di forza, eccetera. Io penso che bisogna vedere il Liverpool, per esempio. Il Liverpool non ha mai giocato quasi, ha vinto il campionato troppo presto e praticamente non ha giocato più. Non so gli altri, Paris Saint-Germain, o non so se farà bene il riposo che ha fatto, o li farà male non aver giocato ultimamente. E poi ci sono altre squadre. Io non lo so, se mi chiede un favorito, non saprei dirlo.
Quindi tutto è possibile, ci stai facendo capire. Senti, che rapporto hai avuto tu nella storia delle partite giocate in nazionale, in campionato, qui in Italia, rapporto con i tuoi allenatori? Perché qui si parla molto del rapporto, dell'armonia che si viene a creare tra squadra e allenatore, tra Conte.
Io non ho fatto allenatore perché pensavo che quello non era il mio mestiere. Per fare allenatore bisogna essere diplomatico, bisogna essere calmo e tranquillo, e non bisogna imporre ai giocatori la sua idea. Pronto?
Sì, ti ascoltiamo, sto prendendo appunti.
Anche perché se avesse fatto allenatore, io avrei detto quello che nei miei tempi si usava: entrate in campo, giocate quello che sapete, non dare dei compiti di correre dietro l'avversario, di aiutare la difesa. Ognuno gioca quello che sa e quello che ha saputo fare, che sapeva fare.
Saresti stato un gestore?
Io gli allenatori che tentano di imporre il proprio gioco ai giocatori, a me non piacciono. A me piaceva la libertà che mi dava Pesaula, che mi dava anche lo stesso Parola, poverino, che dopo Vic Palek, anche lui. Sono tutti allenatori che lasciavano giocare in pace, capito?
Gli allenatori devono lasciare giocare in pace, i giocatori devono fare i giocatori, e questa è la regola, quella che magari esterna.
Sì, perché molti giocatori non rendono, perché sono costretti a fare quello che chiedono l'allenatore, invece di snaturando completamente quello che è la loro caratteristica.
Quando tu hai sentito parlare di sarrismo, ti sei messo a ridere? Cioè, è possibile abbinare ad un allenatore un metodo, uno stile? O dipende molto dai giocatori?
Guarda, io ritengo che le più grandi squadre che ho visto nei miei tempi è stato l'Ajax di Cruyff. È una squadra perfetta, un sincronismo meraviglioso. E poi dopo di quello io ho optato per Guardiola e Barcellona. ho fatto tutte le partite di campionato spagnolo, di Coppa dei Campioni, e ritengo che Guardiola oggi è ancora il più grande allenatore che c'è in giro, perché lui ha imposto un gioco non solo al Barcellona, ma al Bayern e a dove è andato, e tutti quanti l'hanno copiato, capito?
Certo.
Per quello che dico, vabbè.
Io sei l'ultimissima domanda, l'ultimissima, ma quando ci sono giocatori come Ronaldo in una squadra, come Pelé in Brasile, è tutto più semplice o tutto più difficile? E poi ti salutiamo e ti ringraziamo.
Ma ci sono anche i Messi, i Neymar, i Mbappé, tutti questi giocatori si equivalgono. Giocatori che danno un grande contributo, ma bisogna anche dell'aiuto dei compagni.
Per fortuna che noi abbiamo avuto, e oggi al telefono qui su Radio Bianconera, un grande, una leggenda del calcio, José Altafini. Un abbraccio, José.
Grazie ragazzi, grazie a voi, buona continuazione.
Grazie mille. I bomber sono così, cara Chiara, hai visto? I bomber entrano, picchiano duro.
Entrano a gamba tesa, dicono la loro, senza peli sulla lingua, sono parole che sono suonate un po' come una frecciata, se vogliamo, anche a Maurizio Sarri.
Agli allenatori, in generale agli allenatori che vogliono mettere troppo del loro, no? Ma quando... quindi ti lascia intendere, ecco, ne traiamo vantaggio io e te in questa chiacchierata, ringraziando davvero José Altafini che ci ha regalato minuti preziosi, avendo un impegno imminente, soprattutto perché ci sta facendo riflettere su un aspetto. Il grande giocatore è Altafini, l'avete visto un po', cioè quello che è stato, quello che ci ha fatto vedere in Italia, quello che ci raccontano anche le immagini, avendo giocato al fianco di un certo signor Pelé. No, quindi gli ho citato, certo. Pelé, e poi ti ha fatto l'elenco degli altri nomi. Non amano troppo sentirsi dire quello che c'è da fare. Lo dice uno che ha 18 anni e qualcosa di più come José Altafini, e certamente, no, non lo diciamo noi giornalisti, ma lo dicono quelli che conoscono molto bene i grandi campioni come Ronaldo, come Messi. Gli devi dire: ti senti bene oggi? Bene, decidi tu cosa fare. C'è un vocale?
Lo Juventino ci crede? Questa è la domanda che abbiamo fatto, che è il sondaggio di oggi agli ascoltatori. Lo Juventino ci crede a che cosa? La Champions League? 340-5425-324, ci scrivete. Ciao, credo che se ci impegniamo di più non siamo così scarsi. Certo che ci credo, purché ci sia Dybala, ci scrive qualcun altro. Non so se abbiamo anche degli audio da sentire.
Ma guarda, ci fermiamo subito, leggiamo ancora un messaggio. Che piacere sentire il grande José Altafini, e lo potrete riascoltare, podcast che il nostro bomber della regia preparerà in pochi minuti. Potrete riascoltarvelo su Radio Bianconera. Invece oggi per la prima volta potete ascoltarlo solo da noi, e il nostro grande Andrea Bosco, il bomber delle opinioni. Ciao Andrea.
Buongiorno ragazzi, scusatemi gli impicci, ma
figurati,
sto cercando di provvedere al meglio, ma quando si entra in una casa nuova, oppure in affitto, succede così.
È la stessa cosa che dice anche Chiara in collegamento oggi da Roma, con la sua giraffa alle spalle. Chiara, Andrea, ti metto nelle mani di Chiara Papanicolaou, e lancio anche a te questo sondaggio. Credi? Perché? A che cosa? In vista della partita di ritorno e di quelle Final Eight che ci potrebbero vedere protagonisti. Andrea.
Allora, ci credo per il semplice motivo che bisogna sempre crederci, soprattutto quando ti chiami Juventus. Poi, che la situazione possa essere complicata, lo sappiamo. Mi pare che purtroppo si sia arrivati a questa partita cruciale di Champions nel peggiore dei modi, cioè con la testa scarica e con due sconfitte di fila veramente brutte, sia pure con lo scudetto conquistato. Però, ripeto, io ci credo. Dopodiché non mi spingo più in là, perché più in là ci sarà o il Manchester City o il Real Madrid eventualmente, e lì la vedo un attimo più complicata, almeno per la Juventus che abbiamo visto finora.
Ed è un po' il messaggio che ci arriva anche da casa. Chiara, c'è Andrea per te.
Sì, Andrea, no, volevo chiederti, questa è stata una Juve quest'anno che ha abituato ad un movimento che io ho spesso definito un divago, delle prestazioni che sembravano vedere finalmente una Juve super brillante per poi magari inciampare nelle competizioni successive, nelle partite successive. È difficile sbilanciarsi, è difficile pensare di ipotizzare un risultato già contro il Lione, basandoci un po' su quelle che sono state, su quanto è stata altalenante la prestazione della Juventus durante quest'anno, o no?
Guarda, la Juventus di quest'anno è come quando vai a vedere un film, no? Con grandi protagonisti, con un regista comunque di nome, e poi alla parola fine ti dici tutto qua, e ovviamente sei deluso, nel senso che comunque hai visto uno spettacolo, hai visto qualche cosa come progetto di grandioso, ma alla fine ti chiedi ne valeva la pena? Il problema è il pregresso, il problema è sono i numeri sono sconcertanti, ragazzi, è inutile che stiamo qua a rimestare, no, l'acqua nel mortaio. I numeri dicono 43 gol subiti, 7 sconfitte, un gioco che si è visto ma veramente a sprazzi, con dei lampi. I numeri ti dicono che hai perso 2 trofei prima, la Supercoppa e la Coppa Italia. I numeri ti dicono che hai beccato 4 gol sconcertanti al Meazza, che Sarri magari dimenticherà in fretta, ma che io credo nei giocatori, nei tifosi dimenticheranno per molto molto tempo. La situazione è questa, adesso bisogna resettare il più possibile in vista di venerdì, cercare di passare il turno e poi magari andare a Lourdes sperando di poter andare avanti ancora, ma la situazione non è delle più agevoli, al netto di tutto quanto il resto, ma tralascio.
Certo, dovremo aspettare intanto venerdì, caro Andrea, vero? Senti, ti faccio ascoltare, così proviamo a ragionare anche sulle sfumature che arrivano da casa, sul futuro di Sarri alla Juve. A dircelo è un vocale di Paolo da Vicenza.
Ciao, sono Paolo da Vicenza. Sarri va via, secondo me, per incompatibilità con l'ambiente Juve. E non va via da solo, secondo me è molto in bilico la posizione di Paratici e forse anche quella di Nedved, che comunque le responsabilità se le devono anche prendere per delle scelte che sono state imposte alla proprietà.
Andrea, si parla di incompatibilità e quindi il progetto viene accantonato, secondo te? Avesse ragione Paolo da Vicenza, che ringraziamo.
Ma io non ci credo, nel senso che io credo che avendo Sarri ancora 2 anni di contratto e pesando questo suo contratto per 26 milioni d'ordi per le prossime 2 stagioni, io credo che sarà difficile, almeno che non succeda un patatrac totale, cioè esci col Lione, allora devono, come dire, fare dei ragionamenti che sono inconcepibili per il momento. Certamente questo è un matrimonio al momento riuscito male, al momento sono dei separati in casa, per colpa di tanti
di aspetti, tante persone, e fattori, sì.
Chi ha scelto, e forse ha scelto non l'uomo giusto, la situazione complessiva, Covid, eccetera, non va dimenticato che questa è una stagione veramente particolare, quindi va dato atto a Sarri di non aver potuto lavorare come magari avrebbe voluto. E poi anche lui, io ripeto, ridico quello che mi ha detto una persona che conosco, che è dentro alla Juventus, che si occupa del settore economico-finanziario, è uno che conosco fin da quando era ragazzino, insomma adesso è un uomo di 50 anni, e mi ha detto: guarda, Sarri è una bravissima persona, ma veramente una brava persona, però è più testardo di un mulo, non lo schiodi dalle sue idee. Allora, le sue idee quali sono?
Lo ha fatto mai anche capire,
una difesa 3, piuttosto uso 2 della primavera, ma mai una difesa 3. Bernardeschi mezzala, sì, l'ha detto, ma forse non lo farà mai, perché forse Bernardeschi verrà ceduto. Questi sono i problemi, dai. Quindi Però io dubito che il prossimo anno ci sarà un altro allenatore.
Spiegatemi, vinciamo il nono campionato e mandiamo via Sarri, Nedved e Paratici? Se non vincevamo venivamo fucilati, ci scrive un ascoltatore in risposta al vocale che abbiamo sentito. Ti farei commentare, non so se hai avuto il piacere e l'opportunità di ascoltare chi ti ha proceduto. Oggi ti abbiamo fatto intervenire dopo José Altafini. No?
Ah, il grande José, grande, grandissimo.
Guarda, lui da bomber è entrato 10 minuti a gamba tesa, come ha detto Chiara, e ci ha detto tutto quello che pensa. Intanto la Juve ha vinto con merito, no? Podcast che potrete riascoltare al termine della nostra puntata, ma anche per grandi demeriti degli avversari. Il campionato è stato per questo motivo più equilibrato. E poi sugli allenatori, che rapporto hai avuto con gli allenatori? Gli ho chiesto, a me non sarebbe piaciuto fare intanto l'allenatore, no, per tanti motivi caratteriali, e poi non mi piacciono gli allenatori che ti vengono a dire che cosa devi fare in
che
campo,
che vogliono imporre un po' il loro gioco, quindi sembrava quasi si rivolgesse a Sarri.
Ha detto tutto, no? Ha detto tutto.
Ha ragione José. Il problema è che a determinati giocatori, soprattutto, e la Juventus ne ha molti, tipo Ronaldo, tipo Dybala, tipo Pjanic, tipo De Ligt, tipo gli stessi Bonucci, Chiellini, eccetera, tipo Cuadrado, non gli puoi dire cosa devono fare, lo sanno da soli cosa devono fare, gli devi assecondare, non imporgli qualcosa. E ripeto, Sarri è una bravissima persona, ma è più testardo di un mulo, quindi... Però lo sapevano che lui era così, cioè...
Esatto, io ritorno su quello, perché tu sai chi ti porti in casa, se porti un architetto, un artigiano, e come dovrebbe operare, perché per dimostrare anche che meriti lo stipendio che ti danno, devi provare a fare quello che, in cui tu credi.
Se posso fare un esempio, fare un esempio architettonico,
sì,
no? Allora, se tu ti prendi in casa Renzo Piano, sai che cosa ti porti in casa, cioè una classicità collaudata. Se tu viceversa vai su Frank Gehry, che fa l'astronave di Bilbao, no?
Esatto.
Con tutte le lamiere in titanio di ricopertura, poi può capitare che col titanio si scassi e dopo 5-6 anni hanno dovuto rifare la copertura, capisci? Se tu ti porti in casa un visionario, uno è un cazzotto nello stomaco, devi abituarti a quel tipo di stile, e secondo, i materiali che usi magari sono sperimentali.
Esatto, non avevi la stoffa per quell'abito, tanto per intenderci. Senti, c'è chi ti vuole provocare, vediamo un po' se caschi nel tranello.
Posso sapere, non lui, a tutti quanti quelli che criticano Sarri, che cosa si vuole da questo allenatore con meno di un anno di Juventus o con un anno di Juventus? Io ho già fatto l'esempio, Guardiola, Klopp, ci hanno messo 3 anni, ragazzi, 3 anni. Noi vogliamo che questo personaggio qui, con un anno, con giocatori bolliti e stravecchi, perché non ce lo neghiamo, e faccia calcio champagne e calcio spumeggiante. T'ha fatto vincere un campionato, ma che cosa vuoi di più?
Lo dice a tutti noi.
Allora,
te, Chiara,
non
Andrea.
Non cado nel tranello, dico solo 2 cose. La prima, chiedo all'ascoltatore che mi ha fatto questa domanda, ma con un altro allenatore, qualsiasi altro allenatore della Serie A, anche quello che è retrocesso, anche quelli che sono retrocessi, la Juventus avrebbe fallito la vittoria in campionato? No, perché insomma con 7 sconfitte e 43 gol subiti, magari, ripeto, c'è qualcuno che poteva fare anche meglio in campionato. La seconda, è vero, quello che dice dei 3 anni, però, amico mio, la Juventus non è il Liverpool e non è neanche il Manchester City. Le attese alla Juventus sono diverse, e soprattutto la Juventus con l'affare Ronaldo ha avuto dei grandissimi vantaggi, ma si è esposta finanziariamente in maniera esponenziale e adesso non può permettersi né di perdere né di fare soprattutto brutte figure. Lo ricordo ancora, la domenica vincono lo scudetto, il lunedì riapre la borsa, la Juve perde il 5,5% il titolo. Perché? Perché mi hanno spiegato quelli che ne sanno, la Juve non ha convinto, nonostante avesse vinto con la Sampdoria, avesse vinto il nono scudetto di fila, capisci? È così, non è colpa mia, non ci posso fare, nessuno ci può fare niente. l'analisi è stata sbagliata a monte per quello che riguarda Sarri.
Su questo punto mi trovi perfettamente d'accordo. Andrea, noi ti dobbiamo salutare, ricordiamo qual è l'appuntamento con te, quello del detto tra noi, ce l'hai detto comunque a tuo modo, come sempre, dritto, ficcante, preciso.
Come Altafini.
Come Altafini, ecco.
Grazie e spero la prossima settimana di potermi collegare Skype. Dai, vediamo.
Sì, okay? Tranquillo. A noi bastano anche le tue parole. Basta che arrivino.
Grazie infinite.
Buona giornata, buone vacanze.
Buon lavoro.
Salutiamo Andrea Bosco. Il detto tra noi, l'avete capito, ce l'ha sempre detto. E io devo salutare anche te, cara Chiara.
Di già,
sono le 14.
E la seconda ora con chi la fai?
Me la faccio con Giovanni Albanese, è la nostra zebra. Mi porto una zebra qui al tuo posto.
Vuoi la giraffa? Te la
no, finisco? Assolutamente. La
porto
domani.
Me la porto a Torino quando torno?
Ma se riesci, non dirlo però, perché sai, mi sembra che tu sia in affitto lì. Quindi,
non so attenzione. Se me la fanno salire a bordo dei treni, sai che con tutta la bagarre che c'è stata.
No, te la fa salire, deve stare in un posto distante dal tuo.
Le metto la mascherina?
Gli metti la mascherina. Senti.
No, possiamo stare sedute insieme perché siamo familiari, cioè siamo conviventi. Cioè, a bordo del treno, se si è due passeggeri distinti, bisogna stare con almeno un metro di distanza, cioè tipo un posto vuoto di mezzo che separi. Se si è conviventi,
vorrei darti ragione. Vorrei darti ragione. Su qualche treno non fanno così e fanno arrabbiare molto i conviventi. Magari sono amanti e dicono che sono conviventi, ma
io
non lo
accetto. La giraffa me la porto.
Va
e
bene.
Mi siedo vicino a lei.
Però la notizia bella è che noi ci rivediamo domani tra le 13
domani.
E le 15. Ciao, buona
Ciao
giornata. Buona serata,
bravo,
mi raccomando, non fare tardi.
No, ciao.
Ciao Chiara, grazie Chiara. Noi ci lasciamo per qualche secondo, raddoppiamo i posti perché siamo conviventi di Radio Bianconera. Io e Giovanni Albanese, nel frattempo ci informiamo su quello che sarà la partita di venerdì, Juve-Lione.
Cose di calcio.
Come promesso, così mantenuto. Da Chiara Papanicolaou, dal nostro studio di Roma, anzi dalla sua casa momentanea di Roma, prima di rientrare, Giovanni Albanese, che dalla sua casa della Continassa si è trasferito qua. Ciao Giovanni.
Ciao Antonio, buon pomeriggio. Tra l'altro, neanche 3-4 minuti fa, all'interno della Continassa...
Arrivi già con qualche bomba.
No, si è presentato Cristiano Ronaldo, mi sembrava giusto. Raccontarlo per la cronaca. Juve che questo pomeriggio riprende gli allenamenti in vista del match di venerdì contro il Lione.
Allora, hai parlato tu di Ronaldo e quindi mi anticipi un po' i temi che abbiamo trattato, perché mentre noi siamo qui alla parola libera, no? Al gioco della parola libera, ma naturalmente coordinati con le notizie che spuntano, quasi come i funghi, anche se il periodo non è quello giusto, circolano su Ronaldo tante voci. C'è qualche smentita da fare?
Ma sai, le voci circolano da 2 anni, da quando è arrivato. Perché poi un personaggio del genere tutti lo vorrebbero e fa facilmente notizia, fa facilmente click, fa facilmente letture, fa facilmente...
tu me la traduci brutalmente così.
Sì, adesso se ti riferisci alla notizia Ronaldo al Paris Saint-Germain, io non escludo nulla nella vita. Io non escludo nulla nella vita, ancora di più nella vita di una star del mondo dello sport come Cristiano Ronaldo, che potrebbe decidere il suo futuro da un momento all'altro. Ma proprio per questo ti dico, Cristiano Ronaldo oggi non pensa minimamente al domani, pensa solo all'oggi, perché lui sa benissimo che una competizione come quella della Champions League può metterlo al centro della scena o può spostarlo dalla scena. E sappiamo benissimo che insomma l'extraterrestre portoghese vuole assolutamente stare sempre al centro della scena, meritandoselo. Quindi io non credo in questo momento Ronaldo stia pensando a qualcosa di diverso se non al suo percorso con la Juve, e devo dire che più volte ha ribadito la volontà di rimanere e di onorare il contratto che prevede ancora un altro anno in bianco nero. Quindi voci le raccontiamo, le raccogliamo. Non sono le prime che escono fuori,
non saranno
forse
le ultime.
Neanche le ultime. Mi pare un Cristiano Ronaldo che oggi vede solo bianco-nero.
Vedendo bianconero, hai fatto bene a ricordarci quali sono gli impegni di questi giorni degli allenamenti. Oggi intanto si riprende, intanto abbiamo parlato, accennato a dire il vero, poi poco per volta entreremo nel merito della formazione anti-Lione, perché sarà una formazione da studiare attentamente con i giocatori a disposizione, sapendo che i rischi degli infortuni ci saranno sempre, ma anche con l'attenzione particolare, perché sarà una partita in cui devi segnare, sicuramente non facendo segnare, non provando a immaginare che questa, visto Paris Saint-Germain Lione, non è stata una partita da 4-3, da 3-2, no, nel corso dei 90 minuti. Quindi una partita anche simile a quella me l'aspetto, lunga, trascinata, magari supplementari, magari no, magari rigori, potrebbe essere anche tutto.
Sì, può essere davvero di tutto, anche perché poi il passivo di 1-0 rimediato nella gara di andata purtroppo apre a diversi scenari, perché dovesse subire gol la Juve, a quel punto dovrebbe vincere 3-1 per superare il turno, che non è una cosa impossibile se in squadra hai Ronaldo,
se stai bene, se hai mentalmente, fisicamente,
e anche un Dybala che speriamo possa recuperare. Al momento c'è tanta positività in tal senso.
Te la dico io, titolare dal primo minuto.
Non lo escludo. Però detto questo, al momento è una partita che va preparata puntando su quei giocatori che possono dare garanzie di rendimento. Quindi io non credo in questo momento Sarri abbia già chiarissima la sua formazione in testa. Ha sicuramente una base di partenza, credo abbia già deciso 9, forse 10 undicesimi. Molto dipenderà per esempio dalla disponibilità di Dybala, senz'altro, però per il resto
diamolo per certo, no? Così come gioco, così spostiamo l'attenzione su altri temi rispetto a quelli che abbiamo trattato, anzi poi lascio rispondere anche a te. Crederci perché? Ci credi perché? Da addetto ai lavori, da juventino, tutto quello che vuoi, poi mi darai anche la tua risposta, ma invito da casa a continuare a scrivere, e adesso mi sposterò ovviamente sulla nostra pagina Facebook. Ti chiedo, con Dybala certo, qual è l'incertezza, il dubbio di Sarri?
Ma guarda, io in questo momento
nome,
no,
che manca.
Credo in questo momento, al di là di Dybala, il dubbio sia sulla destra, perché hai tre uomini per due maglie, e però ognuno ha delle caratteristiche che in qualche modo ti costringe a fare una partita o dall'inizio o eventualmente in corso. Io ti dico, Cuadrado lo metterei sempre titolare, o basso o alto, per me Cuadrado.
Sai cosa ti ho risposto ieri? Non so
sempre
dove mi hai fatto rimbalzare la mia dichiarazione, ma penso che l'elemento chiave della Juventus, no? Non quello imprescindibile.
Ecco.
L'elemento chiave, il jolly,
è lui.
Cuadrado.
Che però non è un Douglas Costa. Può anche esserlo, però non è un Douglas Costa che entra nel secondo tempo, ti dà il massimo in quei 20 minuti e poi magari finisce la carica delle batterie. Cuadrado è uno che ha i 90 minuti e può davvero fare il bello e il cattivo tempo di quei 90 minuti. Quindi io personalmente lo vedrei titolare. Se Sarri sceglierà di metterlo basso, allora potrebbe tenere fuori Danilo, anche se obiettivamente Danilo sì, può darti sicuramente maturità nella seconda parte della gara. Però non è una partita che tu sull'1-0, sul 2-0 puoi tenere chiusa. Puoi sicuramente fare un pizzico di attenzione in più. Danilo con la Roma non mi è piaciuto per niente. È un giocatore che mi pare a volte stacchi completamente l'interruttore e questo ti può far danno. Dall'altra parte c'è Bernardeschi, che va detto, dopo il lockdown è diventato una colonna portante di questa Juve, perché giocando più vicini Ronaldo e Dybala, Bernardeschi fa da equilibratore e secondo me diventa fondamentale, specie in una gara come quella con Lione, in cui devi attaccare sin da subito e però devi anche fare una fase difensiva corretta e molto attenta. Quindi alla fine della fiera ti dico, io vedrei più Cuadrado terzino e Bernardeschi alto, poi eventualmente se la gara dovesse mettersi in un certo modo potrei magari rivederla con un Danilo dietro, in modo da dare più solidità alla linea difensiva, e magari spostare nuovamente Cuadrado avanti, che in una ripartenza può davvero chiuderti la partita. Però anch'io condivido questo pensiero. È una lettura che
mi,
ci sta,
mi dici tra i di centrocampo?
Ma guarda, io
anche perché è sorto il dubbio, io non ce l'avevo, cioè non mi sarei mai immaginato, ma l'avrei capito, un Pjanic fuori dalla lista Champions. Ci ho visto stupore in molti.
Ma io no, perché ti dico, Pjanic cioè ha dimostrato di voler diventare ed essere protagonista in questo finale di stagione fino all'ultimo momento utile. Quindi ti dico, Pjanic me lo aspetto titolare. Con Bentancur mezzo alla destra e Rabiot, che in questo momento credo stia davvero benissimo nel ruolo di mezzo alla sinistra, con un Matuidi che nella ripresa può darti sicuramente fiato, perché se, ripeto, dovesse mettersi la partita in un certo modo, a quel punto potrebbe tornare utile un po' di gente che in mezzo corre e ti risolve un po' di questioni, magari guardando meno all'estetica ma più alla concretezza che torna utile, serve.
Allora, torno a salutare Gerardo dal Canada, che ci chiede, lo sentiremo il mitico avvocato Durante prima di Juve Lione, che inietta sempre bella speranza, bella dosi di fiducia. Certo che sì, qui non boicotteremo mai nessuno, né tra gli opinionisti, né tra i commentatori, né tra voi tifosi. Caro Gerardo, però non mi puoi dire voi italiani, magari anche tu hai delle radici italiane, non lo so, ma questo non è importante, avete un piccolo difetto. Prendete a paragone solo gli spezzoni di notizia che avvalorano le vostre tesi. Esempio Bosco, che abbiamo avuto in precedenza, che ha fatto dei suoi ragionamenti. Beh, diciamo che né dal Canada né dagli Stati Uniti si può pensare che si faccia in modo diverso, in un modo non dico strumentale, ma di trarre delle conclusioni partendo dalle ipotesi sulle quali uno fonda magari le sue idee, le sue certezze, le sue notizie, visto che anche Andrea Bosco è un collega. Che dire, belle parole, e da quello che ha detto sembra che rimanga anche l'anno prossimo. Per me non ha però più senso tenerlo, ci scrive Max. Se continuate a dire che De Ligt, non l'abbiamo detto noi, o ne hai parlato tu di De Ligt? No, in questo momento
non ancora.
No, non ancora, è un fuoriclasse, secondo me è un buon calciatore, ma poco esplosivo, non vale i soldi spesi. Rispettabilissimo, io penso che sia quello che abbia più potenzialità per diventare... Alla sua età fosse già un fuoriclasse, mi preoccuperei del perché non lo siamo andati a prendere prima, o del perché non abbia aspettato l'Ajax a tenerlo per fare ancora più soldi. Dico che invece a vista d'occhio sta crescendo, e non poco. Certamente dipende sempre da chi hai anche al fianco, e mi sembra che possa permettersi di crescere ancora con grandi campioni al suo fianco. Noi siamo quasi pronti per collegarci. Ah, ok. Allora avvertici quando siamo pronti per il collegamento. Attenzione, perché volevo chiederti allora, no, ascoltiamo il Pasquale da Roma con il suo vocale, il perché crederci, così poi faccio rispondere anche Giovanni Albanese.
Beh, intanto vediamo che cosa succede con il Lione, poi ce la giochiamo. Il crederci o no dipende da una serie di risultati. Buona giornata, Pasquale da Roma.
Ciao Pasquale, il crederci, noi però facciamo questo mestiere. Intanto salutiamo chi è al nostro ascolto, e tra i tifosi juventini e non solo. E ti chiedo, tu ci credi? Perché crederci? Solo perché bisogna essere ottimisti?
No, per una questione banale. È il DNA della Juve che ti spinge a crederci per ovvi motivi. Perché questa è una realtà che tutte le volte in cui è stata data per spacciata ha sempre risposto con grandissime prestazioni e soprattutto i risultati che contavano. Quindi io mi aspetto obiettivamente una grandissima partita da parte della Juve e la qualificazione ai quarti di finale. Poi andremo a studiare, ci sarà tempo eventualmente per parlare dell'eventuale gara dei quarti. Però mi piace pensare che in questo momento e da questo momento la Juve tutta, al di là dei personalismi, la Juve tutta è concentrata su un solo obiettivo, quello della Champions League, e sul portare avanti questo percorso che è un obiettivo dichiarato ai nastri di partenza. Anche perché il lockdown ha sicuramente sporcato tanto della stagione di molte società, ma è stato uguale per tutti. E c'è anche un altro aspetto che non va sottovalutato. Attenzione alle parole che per tante volte sono state ribadite dai dirigenti della Juve e in particolare da Fabio Paratici nel parlare del futuro di Sarri. Ha detto: non è una partita che cambia le sorti di una stagione, non è una partita che cambia le valutazioni. Questo non vuol dire
le valutazioni che di non sono cambiate,
che la direzione vada una parte o dall'altra, perché questa Juve
ti tiene lì con due piedi.
No, guarda, trovo questa dichiarazione del tutto trasparente, perché questa è una Juve dal doppio volto, perché la prima parte della stagione ha raccontato una Juve dalla corsa inarrestabile. La prima sconfitta stagionale è arrivata il 7 di dicembre, che, perdonatemi, se vinci lo scudetto con un punto di differenza è qualcosa di incredibile, perché tu lo scudetto l'hai vinto nel girone di andata. Poi, nella seconda parte di questa stagione, ancora prima del lockdown, qualcosa che non ha convinto c'è stata. A bocce ferme sarà analizzato il tutto. È chiaro che analizzare una Juve che esce agli ottavi di finale, al di là che si chiami Lione o qualunque altra squadra, secondo me l'ago della bilancia dà un risultato negativo. Poi vedremo. Non è, ripeto, una sola partita. Io credo abbia detto la sacrosanta verità Fabio Paratici.
Assolutamente, su questo fuori discussione. Caro Giovanni, tra pochi minuti ci collegheremo con il nostro direttore sportivo. Lo sai che anche noi di Radio Bianconera ne abbiamo uno in particolare, conosce benissimo il campionato francese, non solo quello, conosce tutti, ma proprio tutti, i giocatori del Lione. Quindi preparati con le tue domande incalzanti su quelli che potranno essere i rischi pratici venerdì sera allo Stadium. Intanto, alla domanda: ci credete Gobbi all'ascolto e perché o perché no eventualmente all'avventura Champions? Mi fa piacere un aspetto, che siete realisti. Quest'anno più che mai, cioè forse anche l'abitudine a chiacchierare con noi, a tirare fuori le problematiche, le speranze, i sogni, ma non solo. Erano parecchi anni, ci scrive, senza firmarsi, 172, che ero così privo di aspettative in Champions. Se anche dovessimo miracolosamente passare con il Lione, abbiamo moltissime probabilità di prendere una brutta umiliazione ai quarti. Questo è un po' pessimismo, tende un po' al pessimismo. Ci divertiamo, giustamente, dice un altro ascoltatore, vediamo se si è firmato, fatelo, vi prego. No, neanche lui. A fare scacchisti, ma tanto alla fine per almeno due o tre uomini conta la forma fisica e mentale dell'ultima ora. Come stiamo? A tre giorni, quattro giorni?
Come stiamo, secondo me, è una risposta da ricercare tra stasera, quindi post primo allenamento, perché mi auguro che questo riposo abbia comunque giovato a diversi elementi e che i parametri oggi potranno dare
essere verificati manforte
a questa tesi. Da domani chiaramente si comincerà a fare sul serio anche dal punto di vista tattico, a mio avviso. E io credo comunque che questa settimana di, tra virgolette, riposo abbia sicuramente fatto tanto bene a quei giocatori che hanno tirato la carretta per un mese e mezzo, giocando 14 partite, mi pare. 14 partite in un mese e mezzo, che è qualcosa di inverosimile. E c'è qualcuno che le ha giocate quasi tutte.
Ti fanno già delle domande di mercato che conserverei per dopo, tanto rimarrai con me fino al termine di questa puntata. Fra un po' ci collegheremo, entreremo in casa del nostro direttore sportivo. Si potrebbe schierare la difesa 3? Io ribadisco, Sarri l'ha sempre escluso. Non facciamo colpi di teatro all'improvviso.
Ma no, anche perché Sarri non mi pare neanche uno predisposto ai colpi di teatro, quindi no, aggiungo.
Mi piace più forse la lettura che il teatro.
Forse purtroppo, perché secondo me con gli elementi che hai a disposizione, forse una difesa 3 in qualche circostanza potrebbe tornarti utile. Però è un'idea che è inutile cavalcare, perché per l'allenatore la difesa 3 è bandita, quindi insomma, rispettiamo il pensiero dell'allenatore. D'altronde, se la Juve ha scelto Sarri, ha sposato in pieno le sue idee, e quindi mettiamo da parte questa ipotesi.
Cooling break, momento cooling break per Radio Bianconera. Entriamo in casa Malu Pasincatu, eccolo qui il nostro direttore sportivo, pronto a dirci tutto, ma davvero tutto. Non la prenderemo larga, non gli chiederemo di mercato, non gli chiederemo di Antonio Conte, non gli chiederemo di Cristiano Ronaldo. Vogliamo sapere come stanno i tuoi amici leoni.
Ciao Malu. Allora, innanzitutto buongiorno a te, buongiorno a tutti i radio telespettatori. I miei amici del Lione, io come tutti quanti siamo qui a sperare che la Juventus non abbia grossi problemi a eliminare i francesi. Non penso che sarà così, nel senso che sarà una partita vera, sarà una partita difficile. Il Lione, come ho detto anche ieri, ha giocato una buona partita, anche inaspettata, contro il Paris Saint-Germain. E oggi, come mi hai detto ieri, prepariamo reparto per reparto. Non ho visto che il modulo che ha adottato Garcia, che conosce molto bene il calcio italiano.
Allora, intanto dici come gioca il Lione. Io l'ho visto, però mi rimetto a te, caro Malu. L'ho visto. Allora,
il modulo di base che sta utilizzando, che dovrebbe essere quello che dovrebbe utilizzare contro la Juventus, dovrebbe essere un 3-1-4-2. Dunque una difesa 3, diciamo rocciosa, che però un giocatore come Dybala, giocatori veloci, possono metterla in difficoltà, perché è una difesa molto ben strutturata fisicamente, perché sia Denayer, sia Marcelo, sia Andersen, che anche se non è giocato titolare, ma che comunque dovrebbe essere lui che dovrebbe partire titolare, sono giocatori che comunque fanno dell'aspetto fisico un qualcosa di importante. Dunque nei corpi a corpi potrebbero, tra virgolette, avere la meglio, ma presi in velocità e rapidità possono patire. Sull'aspetto della rocciosità non si discute, sono forti, però presi in infilata, come il modo di giocare la Juventus, tra Dybala, se dovesse giocare Cristiano Ronaldo, Bernardes, comunque tutti gli attaccanti veloci della Juventus, potrebbero veramente penetrare una difesa che alle spalle e dovrebbe proteggere il portiere Lopez, che dovrebbe giocare titolare come all'andata al posto di Tatarusanu, che era in procinto di essere il titolare, l'ex portiere della Fiorentina e del Nantes, ma probabilmente non giocherà Lopez, che comunque contro il Paris Saint-Germain ha fatto delle parate importanti e si è dimostrato un portiere molto molto affidabile.
Allora, visto che ci stiamo concentrando, lo dico a Malu, perché avevamo lasciato ieri i compiti per lui, domani parleremo del centrocampo, solito orario qui su Radio Bianconera, e poi giovedì dell'attacco, tirando le conclusioni, aspettando quelle che saranno le dichiarazioni poi di mister Garcia, che l'Italia, la Juventus, la conosce molto bene, visto che lui il violino l'ha suonato, ma come tutti è arrivato dietro, una nota dietro, dietro la Juventus negli anni in cui ha allenato la Roma. Giovanni, ti metto a disposizione l'esperto Malu Pasincatu.
Sì, ciao Malu, buon pomeriggio. Volevo chiederti, è un tema che si ripropone ormai da settimane, e forse solo venerdì sapremo la grande verità. Il Lione arriva da questo lungo periodo di inattività. La Juve ha giocato 14 partite in un mese e mezzo, e alcuni hanno dovuto giocarle tutte alla luce delle tante indisponibilità. La partita col Paris Saint-Germain ha proposto un Lione insomma brillante fino ai tempi supplementari. Questo cosa può significare in vista della partita dello Stadium? Cosa bisogna aspettarsi in termini di condizione da parte dei francesi, e come e qual è il momento che deve attendere, se deve attendere un momento, la Juve?
Guarda, come tutti siamo rimasti sorpresi, Lione ha fatto un'ottima partita, soprattutto giocando 120 minuti ad altissimi livelli. Questo cosa vuol dire? Che la Juventus, dobbiamo ricordare che per vincere e per scongiurare i tempi supplementari deve vincere 2-0 durante i 90 minuti. Con l'1-0, che sarebbe il risultato di parità delle gare di andata e ritorno, si va ai supplementari. E se tu vai ai supplementari con una squadra che i supplementari li ha già fatti, dunque diciamo che anche se ha meno partite nelle gambe, ma ha una partita lunghissima come una partita secca di 120 minuti. Questo vuol dire che è una squadra che può tenere a livello fisico oltre quello che tutti quanti pensavamo. Detto questo, la Juventus, se gioca con intelligenza, se gioca senza frenesia, perché queste partite è come un po' un incontro di box, no? Dove anche il pugile più forte deve cercare di centrinare le forze e deve cercare di aspettare il momento del KO. Dunque la Juventus ha tutte le carte in regola per vincere, per trovare il momento giusto. Certo che non è il massimo affrontare una squadra che potrà, come vedremo nei prossimi giorni, sfruttare dei contropiedisti, sfruttare dei giocatori molto rapidi e veloci. Dunque tu devi cercare di vincere, ma non dare il fianco al contropiede, alla rapidità degli avanti del Lione. Dunque una partita che anche tatticamente e mentalmente va gestita, anche se inizialmente la squadra non farà un gioco fluido, anche se inizialmente diciamo non troverà come entrare nelle maglie del Lione, ma con tempismo e intelligenza la Juventus dovrà capire il momento per colpire e cercare di venirne fuori.
Malu, siamo arrivati ai tempi supplementari, siamo costretti a tenerti, a conservarti, perché abbiamo ancora una domanda, un piccolo break e poi torniamo con Giovanni, con te, con gli amici che ci stanno scrivendo, ci stanno chiedendo di mercato, ma lo terrei poi per la fase successiva. La domanda, punti di forza e difetti della retroguardia del Lione, a dopo.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ultima mezz'ora di partita, quella in cui si decidono le sorti del match, soprattutto se si trattasse di un impegno importante da dentro o fuori, come sarà adesso la Champions per noi e per tutte le nostre avversarie. Perché crederci? Perché ci credete? Se ci credete, e in cosa credete? Cosa potrà tirare fuori? Qual è la scintilla che potrebbe riportare entusiasmo in casa Juve? Lo chiediamo a voi a casa, però nel frattempo eravamo debitori del collegamento con Malu Pasincato, direttore sportivo. Cosa bolle in pentola intanto, Malu, nel mercato dei direttori sportivi? C'è mercato,
c'è mercato. C'è mercato, delle scrivanie che cambiano.
Sono tante,
ritorno,
Malu.
Sì, c'è il probabile ritorno, mi fa molto piacere, anche se mi dispiace al contempo di chi lascia, perché anche ha fatto un ottimo lavoro. Se così fosse, Mauro Meluso a Lecce, ritorna il decano del nostro ruolo, uno dei decani assieme a Perinetti, che Pantaleo Corvino, che dovrebbe tornare a Lecce. Ha sempre detto che il suo sogno era quello di chiudere la sua carriera proprio a Lecce, che è casa sua, dunque dovrebbe tornare lui. Perinetti a Brescia, il giovane di S Carta al Cagliari al posto di Carli, che probabilmente non so.
Attenzione, se che Giovanni ti sta ascoltando con attenzione, perché ha da calare l'asso nella manica.
Sto ascoltando con grandissima attenzione, perché il mercato dei direttori sportivi in questi giorni è piuttosto caldo, quindi è per quello.
Quindi
e tra l'altro abbraccia più categorie.
Per gli allenatori e per i giocatori. Spero, Antonio, in questo giro, in questa giostra, di rientrare anch'io più presto possibile.
Adesso
ci provo,
perché io so che due chiamate sono arrivate. Una in realtà è arrivata ieri, Malu, ci dici la verità tutta, ce la dici?
Nel pomeriggio, nel primo pomeriggio,
ce la dici?
Guarda, che io su di me, Anthony lo sa, non parlo mai, devono essere gli altri a parlare di me.
E l'altra telefonata quando è arrivata, Giovanni?
Non lo so, perché
parliamo di quale piano alto.
Guarda, no, mi fa della adesso classifica. Su questo coinvolgiamo davvero Malu in un ragionamento più ampio. Mi pare in questa finestra piuttosto breve di mercato per i direttori sportivi, e forse lo sarà anche per gli allenatori e i giocatori di conseguenza, ci sono forse più che mai in questo momento, si abbracciano le diverse categorie. Si va dalla Serie A alla Serie B alla Serie C con una certa facilità, e si sposano molto più probabilmente i grandi progetti di prospettiva. Non so se Perinetti in Serie B, per esempio, ma lo stesso Corvino in Serie B, alla luce della retrocessione del Lecce, sono un po' significativi come incarichi.
Sì, sono significativi, perché comunque oggi la categoria è importante, ma conta il progetto. Spesso si usa questa parola abusata, progetto. Io dico sempre idea di lavoro, per non utilizzare sempre la parola progetto. Conta l'idea di lavoro, la filosofia che uno vuole dare in quello che vuole fare, e dunque se uno sposa quel modo di lavorare, quella filosofia, è perché c'è la voglia di fare qualcosa di importante. Detto questo, per me la Serie B prossimo anno è quasi riduttiva a chiamarla Serie B, sarà una a due, perché manca ancora la terza che salirà in Serie A, però c'è una Serie A con Lecce, con la Spal, con il Brescia, con il Monza di Berlusconi, la Vicenza di Renzo Rosso della Diesel, la regina che stava preso Menez, che sta facendo mercati importanti, l'Empoli o Chievo o il Frosinone, comunque una di queste che magari non riuscirà a salire, la Reggiana che è tornata in Serie B dopo 21 anni, sicuramente si parla di A2, non più di B2, dunque sarà una Serie B molto molto competitiva e dunque i proprietari, i presidenti delle squadre si vogliono affidare a numeri uno, a gente che ha esperienza.
E anche la Serie C in qualche girone credo possa essere una piccola Serie B.
Sì, anche la Serie C assolutamente, Serie B2 assolutamente, perché sappiamo, non sappiamo ancora quello che succederà per il punto che riprenderà il Trapani, ma una big tra Pescara e Perugia rischia di andare in Serie C. Sappiamo già che c'è il Bari, c'è la Triestina, sono delle big, la Serie C, il Catania. Quando sei in Serie C è difficilissimo salire in Serie B. Dunque veramente il calcio italiano a tutte le latitudini veramente si sta dimostrando competitivo.
Che campionato ti aspetti per la Juventus Under 23 di Andrea Pirlo? Che girone ti aspetti?
Un campionato di crescita anno dopo anno. Il primo anno, si sa, è l'anno sperimentale, il secondo anno è la vittoria della Coppa Italia con giocatori che hanno fatto anche l'esordio in prima squadra. Con l'arrivo di Pirlo, secondo me, si alza la asticella, che è quella, non dico magari di vincere, perché l'obiettivo dell'Under 23 è di preparare, di formare in casa i futuri campioni, però l'appetito viene mangiando e secondo me Pirlo cercherà di portare ancora più in alto la squadra nella regular season, perché poi il prossimo anno non ci sarà neanche la disputa della Coppa Italia di categoria, per evitare di massacrare di partite le squadre. Dunque l'obiettivo sarà quello di centrare il playoff della regular season e una volta che c'entri il playoff di giocarti le carte fino in fondo.
Ci credete? Cosa pensate? Perché ci credete? Perché siete pessimisti? Ci rispondete in molti. Crederci, non so cosa aspettarmi, ci scrive Daniele da Milano. L'atteggiamento visto nelle ultime partite non è sicuramente un buon viatico. Ciao ragazzi, potete chiedere a Malù se pensa che Garcia giocherà all'Europa con la in Europa con la squadra schierata indietro per colpire in contropiede? Grazie a tutti, siete bravissimi. E poi ci scrivono addirittura, pensa Malù, dal Venezuela, salutiamo José Palumbo. Io sono fiducioso, penso che la Juve può arrivare, tra l'altro perfetto italiano, scusate, alle semifinali, però poi sarà questione di forza, di volontà e convinzione. Mi dai una risposta e poi torniamo a quella risposta più importante.
Sì, la risposta
punti di forza e di debolezza del Lione.
Conoscendo bene il calcio italiano, studierà i minimi dettagli. Prima ho detto che contro il Paris Saint-Germain ha schierato un 3-1-4-2, magari contro la Juventus può schierare un 3-5-2, può mettere una squadra di contropiedisti, perché ce li ha. Ricordiamo che ha recuperato Memphis Depay, ne parleremo poi quando parliamo di attaccanti, che all'andata non c'era, che fino a quel momento dell'infortunio era il giocatore più importante e leader incontrastato della squadra.
E dunque, che ha giocato meno di un'oretta, però ha giocato anche discretamente bene.
Bravo, è quello che soprattutto uno che era da un lungo infortunio così ha giocato bene, ha fatto pressing, ha dato fastidio alla difesa del Paris Saint-Germain. Dunque veramente ha le carte in regola, perché comunque sono giocatori motivati, come ho detto prima e ripeto, la difesa presa in velocità può comunque essere l'arma, diciamo, l'arma negativa che c'ha il Lione. La Juventus deve sfruttare quello. Sulle palle aeree sono forti, perché sia Marcelo, sia Eden Hazard, sia Martial, ma sia anche quando si schierano che vengono anche a dare una mano i centrocampisti, che vedremo domani, sono forti nel gioco aereo, nei duelli aerei. Dunque in difesa soprattutto i tre bisogna prenderli in infilata, perché Marsal, che diciamo il centro sinistra, il braccetto come si dice in gergo calcistico quando si gioca a tre, se viene preso in infilata non è velocissimo, però ha esperienza, perché è un 89, dunque sono anche ragazzi esperti, sia il Marcelo che è un 87, sia Marsal, tutti e due brasiliani con lo stesso nome, quasi simile ma da non confondere, hanno tantissima esperienza. E De Nayer, un nazionale del Belgio, tra l'altro belga-congolese,
e tu quelli li conosci ancora meglio di quelli che ci hai appena descritto. Malù, noi ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo, adesso abbiamo una finestra di mercato, però intanto restiamo concentrati sulle tue parole, magari, che ne so, qualcosa potrebbe essere servito anche a mister Sarri nel preparare questa partita, nel studiare questa partita, sapendo che difficilmente il reparto si scosterà dai tre difensori con le caratteristiche che ci hai appena descritto. Davvero grazie a te, buon lavoro, mi raccomando, telefono sempre acceso, ci sentiamo domani alle 14.10.
Ok, grazie a te, grazie a tutti quanti, a presto, a domani.
Non ci ha detto però da chi ha ricevuto le telefonate, ma noi dovremo indagare. Grazie a Balù Pasincato, esperto di calcio internazionale, ci lega un'amicizia storica e ci aiuta con i suoi contributi a capire meglio quali potranno essere, quali possono essere le insidie venerdì sera, parlando di Lione, e poi eventualmente si concentrerà, no, si preparerà eventualmente, ce lo auguriamo, su Real Madrid o Manchester.
Senti, c'è un'ultima ora di mercato.
A me non è arrivata, come mai?
Non lo so, però...
Che operatore telefonico hai?
Dimmi, vai, dimmi, vai. La diamo subito?
La diamo subito o ci mettiamo prima in collegamento? No, dobbiamo aspettare, c'è il battito del nostro cuore, allora ci hai messo ansia, no? E dici chi riguarda, iniziamo a dire, chi riguarda?
La Juve.
Quale prima squadra?
Prima squadra.
Prossimo anno?
Bah, sì, vediamo.
Prestito?
No, no.
Cessione a titolo definitivo?
No.
Scambio?
No.
No. E allora dimmi tu, introduci il tema.
Senti, la notizia è stata battuta da tutto il mercato web qualche minuto fa sulla scrivania della dirigenza bianconera. In questo momento ballerebbe il nome di Rafael Leao del Milan, che sarebbe una proposta di Mendes, super procuratore di Ronaldo tra gli altri. Il Milan vorrebbe trattenere il classe 99. La raccogliamo e la riportiamo come notizia, perché nei tanti ragionamenti per potenziare il reparto avanzato della Juve, oltre a Milik, che resta il primo nome in assoluto per il dopo Higuain, credo si stia facendo spazio l'idea di inserire in organico un attaccante giovane, e chissà che Leao possa essere quel nome lì. Allora, è stato proposto da Mendes, non significa nulla, però era giusto riportarla.
La proposta è del procuratore, che poi è lo stesso procuratore di un certo CR Super 7, e ti chiedo, magari è il caso di approfondire, ma questo escluderebbe l'acquisto di un altro attaccante?
No, come ti dicevo, pare si stia facendo spazio l'idea di inserire, oltre a Milik, che rappresenta il dopo Higuain, potrebbe arrivare un attaccante giovane a completare il reparto. Leao è sicuramente un nome importante, ma ce ne sono altri di nomi importanti, perché nelle ultime settimane abbiamo intercettato da Pinamonti te lo dico tra qualche minuto, okay, perché
adesso mi sfugge il nome che vorresti dire,
però insomma stiamo parlando di attaccanti molto giovani che potrebbero effettivamente esplodere con la maglia bianconera.
Senti, ricordiamo qual è la formula di questa Champions, ancora non inedita, perché per noi rappresenta la gara di ritorno ancora da disputare. Ci chiedono, ma venerdì ci saranno eventuali supplementari o si andrà direttamente ai rigori? Ti aggiungo anch'io. E i cambi quanti sono? 5, 3, 7, 12?
Mi metti in difficoltà con le regole. Allora, si dovrebbe andare ai supplementari e i cambi dovrebbero essere 5, sì.
Ma per favore, Leao no, ci scrivono immediatamente, noi raccogliamo, non è che sia impazzito Giovanni e abbia voluto fare ascolti, no? Perché la credibilità di Giovanni è fuori discussione, raccogliamo queste indiscrezioni che vengono sottolineate anche dai messaggini che probabilmente arrivano o dai siti specializzati come tutto mercato web o anche attraverso a volte contatti diretti, e Giovanni e il sottoscritto ne hanno davvero tanti. Mi ha fatto sorridere, mi ha distratto dal tuo divagare di mercato, un messaggio di un'ascoltatrice di Palermo, perché ormai ho individuato, io c'ho il satellitare, che mi porta a decifrare chi scrive. È più facile che nevichi in agosto che la Juve passi il turno. Ovviamente spero con tutto il cuore di essere smentita. Aquilotta, non so come si chiami realmente, non penso che sia il suo nome, però... Ci dicono che c'è qualche problema col collegamento, però intanto nessun problema.
No, giusto per, perché non ti, avevo, insomma, non mi arrivava il nome in mente e mi riferivo a Scamacca, attaccante dell'Ascoli.
Ok, attaccante dell'Ascoli. Ma io ti chiedo, allora sarò più cattivo, perché qui di giocatori ne abbiamo visti tanti, ne abbiamo visti passare tanti, servono anche non solo per operazioni dirette di rafforzamento della squadra, ma anche per operazioni di mercato. Mi sono girato un attimo, ho visto Conte che mi puntava il dito così, mi sono un attimo spaventato, usciva dal monitor del nostro televisore. E non c'è nessuno proprio dell'Under 23 che potrebbe rimanere in pianta stabile, no? Ce lo chiedono anche da casa, quindi devo ammettere che ho sfruttato un messaggio che mi è arrivato per porti questa domanda. Qualcuno dell'Under 23 che possa in pianta stabile rimanere in prima squadra?
Ti riferisci della stagione passata?
La prossima, dalla prossima, non ci potrà essere
ma
uno
sì,
che
ce n'è più di uno, sì, assolutamente sì. Il livello della Juve prima squadra è altissimo,
è cresciuto,
chiaramente.
Cioè, sì, della prima squadra, dell'Under
però,
23 mi sembra che ci sia della gente.
Però, ti dico, questo muratore, tanto per intenderci, al di là che sia stato già oggetto di un'operazione di mercato ed è andato all'Atalanta a titolo definitivo e chiaramente ha completato in bianco-nero questa stagione, completerà in bianco-nero questa stagione, però questo muratore sembra prontissimo per vivere una prima squadra. E in un reparto come quello della Juve è comunque una soluzione. Non mi pare abbia demeritato, anzi, contro la Roma, in cabina di regia, che non è proprio un ruolo così banale. Quindi sì, ce ne sono tanti giovani che stanno crescendo e che secondo me nel futuro prossimo diventeranno protagonisti assoluti del calcio italiano.
Prima di sentire un altro vocale che ci arriva da Roma e che ci parla di Lione, mixiamo un po' questi ultimi 10 minuti, notizie di mercato, indiscrezioni, voci, suggestioni, tutto quello che volete, ma fondamentalmente anche il parere dei nostri amici che ci seguono da casa. Ci scrive Valerie, che tra l'altro è esperta, io ci credo al 100% perché la Juve farà la Juve, e questo è un certificato di garanzia, cioè i tifosi si rendono conto che forse abbiamo rischiato in certi passaggi della stagione non avendo fatto la Juve. Poi quale sia stato il motivo, la causa, lo mettiamo in secondo piano in questo momento. Chiediamo alla Juve di fare la Juve, a Ronaldo di fare Ronaldo, al Danilo di turno di fare il Danilo di turno e di dare il massimo, e vedrete che i problemi saranno naturalmente limitati, saranno al minimo. Ma giro a te invece il pensiero di Domenico. Io penso che Sarri stia meditando addirittura Higuain, Cristiano Ronaldo, Dybala.
No, no, meglio, non lo escludo, però mi sembra difficile.
Azzardato?
Sì, mi sembra difficile perché tutte le volte che lo
Togli
ha sperimentato,
equilibrio.
Alla fine è venuta fuori una squadra con poco equilibrio e non credo per ribaltare un 1-0 si possa puntare ad una scelta del genere. Poi sai, c'è ancora qualche giorno e ci sono delle riflessioni da fare, però tendo ad escludere il tridente pesante contro il Lione.
Tra l'altro Valerie che ci scrive dal Belgio, da Liegi, che ho scoperto ai tempi delle mie trasferte durante le amichevoli estive molti anni fa, una bellissima cittadina è piena, ricca di club juventini e soprattutto di tifosi. Ragazzi, il nome giusto per la Juve? Dillo tu, io poi ti dico che cosa ci consiglia Massimo da Londra.
Ma il nome giusto per la Juve...
Dai, ti aiuto. De Paul, dell'Udinese, secondo lui.
Sì, è sicuramente un ottimo profilo. Ci sono tante situazioni. Allora, bisogna capire prima di tutto cosa deve fare la Juve e in quale reparto. Perché rimanendo Sarri...
Ho letto un tuo tweet... Due a centrocampo, uno in attacco.
Sì, secondo
me
due centrocampisti devono arrivare, di cui uno giovane, immagino. E un attaccante deve sicuramente arrivare, e almeno un terzino. Perché poi noi dimentichiamo che questa è una squadra che nel corso della stagione più volte è andata in emergenza sugli esterni bassi. Matuidi ti ha fatto il terzino due volte in un campionato, ci può anche stare, però sai... Forse sulle corsie esterne
conviene cercare qualcosa.
Sì, insomma, De Sciglio mi pare uno in uscita, poi vedremo, perché è un mercato strano quello che vivremo. Però io ti dico una cosa. Leggo di chissà quali rivoluzioni. I tifosi vorrebbero 10 giocatori in entrata e magari 10 in uscita. Secondo me non ci sono questi numeri, non ci sono neanche le condizioni e i tempi per immaginare tutte queste operazioni. Secondo me, prima di tutto, serve mettere a posto quei reparti in cui l'allenatore vuole assolutamente delle caratteristiche diverse e Sarri vuole assolutamente un centrocampo diverso. E allora lì è già arrivato Arthur, magari ne arriva uno, un altro importante e un giovane di prospettiva. E per il resto non credo si farà molto altro, sicuramente un terzino, un attaccante, però ecco, non immagino più di 4-5 operazioni al massimo, e le cessioni uguali, e, insomma, non credo che andranno via 10-12 giocatori.
Certo, senti, siamo quasi in chiusura, devo riassumere molti messaggi, molti colgono anche la sottile ironia del nostro programma e quella dei nostri ascoltatori. Ci scrivevano, è più facile che nevichi in agosto, che la Juve passi il turno, invece, così rispondiamo anche ad Aquilotta Volante, qui in Canada nevica già, no? Parla Gerardo. De Paul era il nome che ci faceva Massimo da Londra. Teo Hernandez, cosa ne pensate?
Beh, un flash. È un gran profilo, un gran profilo. Lo prenderei subito, obiettivamente.
Ciao ragazzi, vorrei notizie su Paratici e l'eventualità di vederlo dirigente della Roma.
Paratici in questo momento è un dirigente della Juve, non mi pare ci siano discorsi diversi sul futuro. Poi che un dirigente del suo spessore venga a piaccia alla proprietà del Manchester United o della Roma o chissà di quale altra società, mi pare più che normale. La Juve ce l'ha e se lo tiene stretto.
Carlo da Carpi, per il prossimo anno a centrocampo con l'uscita di Pjanic ci affidiamo solo a Bentancur? E poi dà alcune indicazioni lui, un Hazard tanto...
No, io credo oltre... No, credo proprio lì arriverà un altro giocatore, perché Bentancur è sicuramente un giocatore che ha prospettiva in quel ruolo, però secondo me Sarri vorrebbe altro.
E poi chiudiamo con, a mio avviso, una verità assoluta. Il vero problema, probabilmente stuzzicato dall'idea di avere il tridente, quello a grande impatto ed effetto, il vero problema non è quanti attaccanti schierare, ma i gol che prendiamo. Difendere a zona per questa squadra non va bene. A scrivercelo è Biagio. Io mi auguro che passi il turno la Juventus, ma per farlo devono essere convinti come quando si è giocato contro l'Atletico Madrid. Salvatore, due verità assolute. Secondo te, in questi giorni, la Juve su cosa si deve concentrare? E poi ci salutiamo.
Ma guarda, io credo negli ultimi due giorni Sarri abbia studiato ogni minimo dettaglio del Lione e si andrà a fare un lavoro specifico in fase difensiva per non rischiare nulla. E poi in avanti la Juve obiettivamente ha tutte le individualità che servono per far male a qualunque squadra. Si deve avere il rispetto del Lione, ma non si può avere paura del Lione.
Allora, non possiamo avere paura del Lione, questo è il messaggio che porta a conclusione questa puntata, ma non vogliamo dire però noi l'ultima, la facciamo dire ad Andrea, nel frattempo da Roma. Nel frattempo vi saluto con il mio consueto Let's Go, ringrazio il buon Giovanni Albanese, ringrazio tutti voi, ascoltiamo Andrea e poi terzo tempo con tutta la band, il gruppo.
Ciao, sono Andrea da Roma. Secondo me l'arma vincente per questa Champions sarà sicuramente il disfattismo che c'è intorno all'impresa di Lione e successivo, perché la Juve nei momenti più difficili riesce ad emergersi, perché l'anno scorso abbiamo sbattuto contro il muro dell'Ajax dei ragazzini perché eravamo troppo presi dall'idea di essere additati come vincitori, e questo non ci può fare che bene, tutto sarà di guadagnato.
Capito? Buona giornata, a domani, ciao, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.